Benvenuti su Rigonia.
Buongiorno cari amici di Radio Antidoto, a questa quinto, mi pare, tascabile di Rigonia, 38esimo episodio, 2 dicembre 2020, come sempre orari eccentrici, orari liquidi, orari trasformisti. Un saluto alla chat di Telegram, ciao Cristina, ciao Fred, ciao Alessandra, ciao Giuna, che mi sembra tu sia in ascolto. Bene, sì, ciao Giuna, ciao agli amici del futuro che ascolteranno il podcast. Ebbene, allora, io prima di proseguire, allora, io innanzitutto faccio un piccolo riepilogo. Allora, ieri notte, siccome l'appuntamento delle 4 del mattino è ormai per me un, come dire, una tradizione, quasi un obbligo, e mi ritrovo a leggere cose o comunque a trovare articoli che poi eventualmente leggerò, e ne ho trovato uno che parla di un argomento che mi sta veramente molto a cuore e che a breve vi dirò. Prima però di raccontarvi di che cosa si tratta, volevo dire questo. Durante gli episodi di questa edizione tascabile ho iniziato a cucinare l'idea che in realtà la sua versione migliore sia quella con un solo contenuto, anche perché vorrei che la lunghezza della trasmissione si riducesse. Allora, quindi io vi leggerò soltanto questa cosa che vi ho annunciato stamattina e per la quale voi mi avete proposto l'orario in cui vi sto parlando per trasmetterla. Mi sembra di aver detto tutto quello che c'era da dire prima di cominciare la lettura. Faccio un breve check mentale con me stesso per vedere se siamo d'accordo. Mi sembra che siamo d'accordo. Allora, ecco cosa dovevo dire, vedi, ha fatto bene a fare il check mentale. Poi l'episodio, del New York Times che vi ho trasmesso qualche giorno fa, e questo episodio andranno a finire nello stesso post, diciamo, sul sito di Radio Antidoto. Quindi farò due podcast al prezzo di uno, un'edizione tascabile speciale, anche perché c'è un tema che accomuna le due letture ed è, ahimè, il coronavirus. So che così ho appena ammazzato l'entusiasmo di tutti, se n'era rimasto dopo questa introduzione noiosissima. Comunque, l'articolo del post è datato lunedì 30 novembre, la sezione Scienza, e si intitola Il problema del pranzo di Natale quest'anno. Un simulatore mostra quali sono i rischi da contagio nel trovarsi al chiuso durante le feste e come possono essere ridotti.
Rigonia.
E quindi procediamo con la lettura dell'articolo, che non ha autore, mi pare, e che è un articolo mediamente lungo. Quindi l'idea è un articolo però di sostanza, ecco. Mi sembra che così abbiamo, come dire, l'indicazione, cioè abbiamo, come dire, la possibilità di affrontare un argomento più denso piuttosto che 10 robette che ci interessano poco. Tra l'altro, sotto la mia voce c'è il mio nuovo sottofondo musicale che ho fatto stamattina, perché sono un piccolo maniaco del cavolo. Però mi ero stufato di farvi sentire le onde. Dunque, saluto anche Valentina che mi segnala che proprio in questo momento sta parlando il ministro della Sanità in Parlamento. Quindi, se volete, come dire, passare di frequenza e andare su Radio Rai Parlamento, va benissimo. Allora, procedo con la lettura. Il problema del pranzo di Natale quest'anno, come vi dicevo, una cosa che a me sta a cuore moltissimo, anche perché sono abituato a immaginare il pranzo di Natale come qualcosa di famiglia, qualcosa di comunitario. Invece, per me, ma non solo per me, c'è il rischio di farlo con la mia compagna, almeno per me, c'è chi lo rischia veramente di fare da solo, e trovo che sia una tristezza infinita. Nel frattempo, Federico Bonelli sulla chat di Telegram inizia ad arrabbiarsi tantissimo con tutti. Nome nome, mandarlo a fanculo, il problema è la soluzione, lo facciamo a giugno il pranzo di Natale. No, il pranzo di Natale si fa a Natale in famiglia tutti assieme. Una tradizione ciò e ci tengo molto. Ormai da settimane esperti, istituzioni sanitarie e politici si confrontano su come gestire le feste natalizie durante la pandemia per evitare che diventino la causa di numerosi nuovi contagi, che metterebbero ulteriormente in difficoltà i sistemi sanitari e potrebbero causare la morte di molte persone. I piani in Italia non sono per ora chiari, anche se alcuni membri del governo hanno fatto intendere che ci saranno limitazioni per ridurre i rischi. Mentre la discussione politica procede, le evidenze scientifiche su come si diffonde il contagio negli ambienti chiusi, dove si potrebbero trovare insieme molte persone per le feste, iniziano a essere più chiare. Modello. Negli ultimi mesi è diventato sempre più evidente come la trasmissione del coronavirus SARS-CoV-2 avvenga per lo più per via aerea, soprattutto negli ambienti chiusi e nelle circostanze in cui non si applicano precauzioni essenziali, come indossare una mascherina e praticare il distanziamento fisico. Il sito del settimanale tedesco Die Zeit ha realizzato un interessante strumento. Vi linko lo strumento, direi, che è in tedesco naturalmente, quindi beati chi ci si capisce. E vi linko naturalmente sempre sulla chat di Telegram anche il nostro articolo. Dicevo, il settimanale tedesco Die Zeit ha realizzato un interessante strumento che consente di farsi un'idea di come cambia il rischio di essere contagiati al chiuso a seconda di diversi parametri, come la grandezza della stanza, la possibilità di arearla e il numero di persone che la occupano. Fare una stima accurata dei rischi a seconda degli ambienti e delle circostanze in cui ci si trova non è però semplice e richiede particolari modelli probabilistici. I ricercatori ne hanno ormai realizzati diversi, con criteri di base sostanzialmente simili e margini di errori accettabili, perlomeno per simulare la diffusione del coronavirus attraverso l'aria che respiriamo, soprattutto negli ambienti chiusi. Traendo ispirazione da un lavoro, e anche qui c'è un link, e questo qui me lo ricordo ed è molto bello, e forse l'avevo già condiviso con gli ascoltatori di di Radio Antidoto, ma lo ricondivido. Traendo ispirazione da un lavoro svolto in precedenza dal sito del quotidiano spagnolo El País, lo Zeit ha utilizzato come punto di partenza un modello predittivo realizzato dall'Istituto Max Planck di Chimica a Magonza, adattandolo per il proprio strumento online. Il modello mantiene due costanti per ogni scenario: la presenza di un individuo contagioso nell'ambiente al chiuso, il fatto che tutti i presenti pratichino il distanziamento fisico. Si può invece scegliere se fare indossare o meno le mascherine e di che tipo agli altri presenti, così come si possono modificare numero di partecipanti, volume della stanza, ventilazione e tempo di permanenza. Faccio un piccolo inciso. Appunto, nel senso, vi ho girato materiali, appunto, pagine, ricerche di Die Zeit del Paese. Abbiamo visto insieme l'esperienza che sta diventando una pagina del New York Times. Se pensiamo a come stanno messi i nostri quotidiani di punta, magari Corriere della Sera, Repubblica e quant'altro, come dire, ci rendiamo conto perché poi alla fine ci sentiamo un po' indietro rispetto ad alcune parti del mondo, nel senso. Tanto e meglio si potrebbe fare rispetto anche al racconto giornalistico. Proseguiamo con la lettura. Rischio. Tutte queste variabili sono infatti molto importanti per valutare il rischio di contagio al chiuso. In linea generale, il rischio è al massimo se si rimane per molte ore in presenza di un individuo contagioso in un ambiente piccolo con scarso ricambio d'aria, senza indossare mascherine e senza praticare il distanziamento fisico. Il rischio invece è più basso se la stanza è di grandi dimensioni, è garantita una buona reazione, si pratica il distanziamento fisico, si indossano le mascherine e il tempo di permanenza è il più breve possibile. Un'altra variabile è data dal tipo di interazione sociale che sta avvenendo all'interno della stanza. Quante persone parlano e con che volume di voce, o se ci sono individui che cantano, come può avvenire durante il concerto di un coro. Io non so se al vostro pranzo di Natale avete un coro, io no, grazie a Dio. Una persona contagiosa diffonde nell'aria particelle virali respirando, ma ha una concentrazione relativamente bassa. Questa può invece aumentare nel caso di un colpo di tosse o di uno starnuto, oppure se l'individuo contagioso parla a voce alta o sta cantando. Le particelle virali rimangono in sospensione nell'aria, aerosol, a lungo nella stanza, facendo aumentare il rischio di contagio per gli altri, soprattutto se non prendono precauzioni e la stanza non offre un adeguato ricambio d'aria. E io direi che su questo passaggio farei una piccola pausa musicale, che naturalmente non si sente perché ho tolto il volume. Bella lì!
Last week, and I'll probably feeding it. TSC, yeah. So it's sad, so it's sad. What's so I believe? It's up, I've been repeating it and repeating it. TSC, yeah. So it's sad, so it's sad. So, so I believe? It's up, I've been repeating it and repeating it. TSC, yeah. I come calmer than
Rigonia. Bentornati su Rigonia. Mi sono un attimo distratto perché a quanto pare l'Università di Torino ha rilasciato delle linee guida per la gestione dello shit posting. Io grazie a Dio non ho ancora in gestione pagine web, ma diciamo così, questo salto nella contemporaneità da parte dell'Università di Torino mi ha un attimo preso in contropiede. Stiamo leggendo il problema del pranzo di Natale quest'anno, dalla sezione scienza del Post. Eravamo arrivati al paragrafo che si intitola Pranzo di Natale e abbiamo parlato appunto dei modelli che vengono fatti, sono stati realizzati da alcuni quotidiani, modelli interattivi che ti presentano un po' di capire quali sono i rischi di gruppi di persone all'interno di ambienti chiusi, praticando anche il distanziamento sociale e la mascherina. E adesso entriamo nel merito della questione, cioè il pranzo di Natale. Allora, proseguo con la lettura. Tutto questo aiuta a comprendere perché le principali istituzioni sanitarie, comprese quelle italiane, stiano raccomandando alla popolazione di essere molto cauti nelle giornate di festa per il Natale. Ritrovi in casa con molte persone per pranzi e cene potrebbero costituire una fonte di contagio non indifferente, con la possibilità di far aumentare in modo significativo i nuovi positivi, i malati di Covid-19 e i ricoveri per gli individui più a rischio e che sviluppano sintomi gravi. Anche solo il ritrovo di 5 persone, con una di queste contagiosa senza sapere di esserlo, porta a una probabilità del 32% di essere contagiati, nel caso in cui il tempo di permanenza sia di 5 ore. Secondo il modello, in questa circostanza potrebbero essere contagiati in media 2 persone. La simulazione è stata realizzata valutando una stanza di 25 metri quadrati, quindi piuttosto spaziosa, priva di ricambio d'aria e con occupanti che non indossano le mascherine, come del resto avverrebbe nel caso di un ritrovo per una cena o un pranzo in occasione delle feste. I ritrovi familiari durante il Natale implicano spesso una presenza di molti più individui nello stesso ambiente, talvolta di dimensioni ancora più contenute. Nel caso di una stanza da 20 metri quadrati occupata da 9 persone per 6 ore, senza ricambio d'aria, senza mascherine, che parlano con un volume molto alto, quasi urlando, piccolo inciso, quindi è il mio Natale praticamente, come avviene nelle situazioni conviviali come un pranzo, la probabilità di contagio arriva al 100%, quindi con una trasmissione del coronavirus a tutti i presenti. In questa circostanza il ricambio d'aria non influisce particolarmente sulle probabilità di contagio. Distanziamento. È bene ricordare che il modello mantiene come costante il distanziamento fisico tra le persone presenti e questo fa sì che ci siano limiti sul numero massimo di individui che possono essere indicati in una stanza. Nel caso del nostro esempio, potevamo dire nel nostro caso, comunque, con 20 metri quadrati non ci possono essere più di 9 persone, ma sappiamo che nel caso di un pranzo o di una cena in famiglia questo limite verrebbe superato in diversi casi, anche in stanze con una metratura relativamente piccola. Tornando all'esempio con 9 partecipanti, se tutti indossassero una mascherina di comunità, quelle di stoffa, la probabilità scenderebbe al 65%. Con una mascherina chirurgica si scenderebbe al 32%, mentre con una FFP2 all'1%. L'eventualità della mascherina appare però improbabile in una circostanza in cui ci si ritrovi per fare un pasto insieme. senza considerare l'impossibilità di praticare il distanziamento fisico di cui parlavamo prima. Voce. Il volume della voce è una variabile cui il modello proposto dallo Zeit attribuisce comunque molto peso, perché più alto è il volume, più aria si emette e quindi maggiore la diffusione degli aerosol con le particelle virali da parte dell'individuo contagioso. Un volume di voce alto, invece di quello urlato, fa scendere la probabilità di contagio al 23%, che diventa del 13% nel caso di un volume di voce normale. In questi due casi, su 9 persone sarebbero contagiati 2 individui nel primo caso e un partecipante nel secondo. Cori. Evidentemente, come dire, lo Zeit prende molto sul serio questa faccenda dei cori. Se i partecipanti decidessero di intonare qualche canto natalizio, in effetti, secondo il modello, le cose peggiorerebbero. Come hanno dimostrato diversi studi, cantare è una delle attività che portano alla maggiore emissione di aerosol. Una ricerca preliminare svolta su un concerto d'Amsterdam, per esempio, Bonelli, sappiamo che è colpa tua, ha rilevato come 102 membri di un coro su 130 si siano ammalati a qualche giorno dalla loro esibizione. Porca miseria. La prova di un coro a Berlino lo scorso marzo ha portato al contagio di 50 coristi, mentre negli Stati Uniti un solo cantante ne ha infettati altri 53. Porca miseria. Cantare zero, vietatissimo, siete degli assassini. Le ricerche che si sono occupate di questi casi hanno segnalato come ci sia un incremento nella quantità di aerosol nella stanza all'aumentare del volume della voce. La concentrazione di aerosol aumenta molto più velocemente se c'è qualcuno che parla a voce molto alta, urla o canta in un ambiente chiuso. In condizioni normali non è un problema, ma se quella persona è contagiosa, allora diffonde un maggior numero di particelle virali, facendo aumentare il rischio per il prossimo. Ventilare gli ambienti può aiutare, ma come abbiamo visto molto dipende comunque dalle dimensioni della stanza, in rapporto al numero di occupanti e dall'utilizzo di altre precauzioni. Ristoranti. Ecco, torniamo in onda per parlare dei ristoranti, i quali, come voi sapete, sono imbufalitissimi perché comunque con riaprire delle strade, banalmente, almeno qui a Torino c'è stato un assembramento costante, quindi intanto vedo tante condivisioni sulla chat di Telegram, che evidentemente è molto vivace a quest'ora. E giustamente Valentina chiede: a pranzo come si fa a distanziarsi? Mangiare con la mascherina è pure dimagrante, questo è vero. Federico Bonelli: ma questi hanno mai sentito parlare della legge di Murphy? Giustamente Giuna dice: allora da me siamo ok, non facciamo altro che urlare, anche da noi, siamo in Veneto, quindi dalla Sicilia al Bolzano mi sa che la storia è sempre la stessa. Valentina si dice: con i bimbi piccoli poi altro che coro. Bonelli chiude dicendo: ma dai, per una volta che abbiamo la scusa di non fare il pranzo di Natale. Invece io ti ripeto, Bonelli, che pur essendo un orso eremita, al pranzo di Natale ci tengo tantissimo. Sarà che mia nonna ha, come dire, permesso che questa tradizione resistesse agli anni, a ogni trasloco, a qualsiasi scusa si potesse avanzare: noi a Padova andiamo al pranzo di Natale. Infatti quest'anno devo dire che sono molto molto dispiaciuto, ed è la ragione per cui leggo queste cose, nel senso che sto cercando un pochettino di capire che cosa posso fare a Natale, perché non voglio stare io e Lucia, ma non perché non voglio stare da solo con Lucia, io ci passo la mia vita da solo con Lucia, ma perché diventa una domenica qualsiasi. E invece il pranzo di Natale è qualcosa che ha a che fare con la condivisione, con lo sfasciarsi di mangiare, col scambiarsi anche doni, perché no, il panettone e tutte queste robe qui. Io non so, diciamo che è la mia criptonite, evidentemente, il pranzo di Natale. Comunque, mi sono preso uno sbuffetto giusto perché siamo arrivati quasi alla fine. Cara Cristina, a Padova si mangia Pandoro, ma si può mangiare anche il Mars. In realtà, se vuoi che io ti dica qualcosa di tradizionale, a Padova a Natale io mangio il Pandoro con sopra la mostarda di frutta, che è una roba strepitosa, straordinarissima. Federico Bonelli propone: facciamolo online e magari invitando online qualcuno che è solo, costa poco e puoi sempre metterlo in mute. Allora, ristoranti, cantare o mangiare rendono impossibile l'impiego delle mascherine e questo spiega anche perché le misure restrittive imposte da diversi paesi abbiano compreso la chiusura delle sale da pranzo dei ristoranti e dei bar. In questi mesi alcune ricerche hanno mostrato come questi locali possono essere una fonte di contagio e per questo ci sono forti dubbi sulla loro riapertura in occasione delle feste natalizie. L'articolo è stato scritto il 30 novembre e noi sappiamo che i giorni di Natale i ristoranti resteranno chiusi, praticamente rendendo le nostre città delle sorte di Mad Max perché saranno deserte. Lo Zait ha fatto una simulazione con una sala di ristorante da 65 metri quadrati, occupata da 18 individui per 3 ore, nella quale non c'è ventilazione. La probabilità di contagio è del 4% a volume di voce basso, improbabile in una situazione con così tante persone, e che porterebbe comunque al contagio in media di uno dei partecipanti. A volume di voce alto il contagio in media riguarderebbe 2 persone. Se la cosa dovesse sfuggire di mano, con un volume di voce ancora più alto a causa della rumorosità del locale, in media si arriverebbe al contagio di 16 persone. Quindi se vai al ristorante stai zitto e mangi, sei a posto. A fine novembre in Germania sono stati rilevati 155 nuovi casi ogni 100.000 persone in una settimana. La probabilità di una persona di essere positiva in un gruppo di 5 persone scelte a caso è quindi inferiore all'1%. Se però parliamo di un gruppo di 30 persone, la probabilità sale al 5%. Con 70 persone si va oltre il 10%. Se quelle persone sono in una sala di ristorante dove magari il distanziamento fisico non è ben praticato, non c'è ventilazione, banalmente perché la temperatura esterna è molto bassa e non si utilizzano le mascherine perché si sta mangiando, allora il rischio di contagio diventa da non sottovalutare. Cautele! E siamo arrivati alla fine, cari amici. Il modello del Max Planck, ripreso poi dallo Zait, indica naturalmente un possibile esito di un ritrovo di persone al chiuso in determinate circostanze, ma non può prevedere con certezza i nuovi contagi. Le variabili sono molte e non dipendono solamente dall'ambiente, ma anche dalle caratteristiche dei singoli individui. Una persona può essere più o meno contagiosa, così come gli altri presenti possono essere più o meno predisposti al contagio per come sono fatti,